Nina Hagen, noi torniamo a parlare di tecnologia dopo una breve parentesi sul trasporto pubblico, che in questa trasmissione non guasta mai, o comunque ci avete fatto il callo. Noi parliamo di Meta che, ricorderete, aveva già sviluppato degli occhiali che includono delle telecamere. Queste telecamere non erano state dotate di sistemi di riconoscimento facciale o altre cose simili, ma o meglio, ci avevano anche pensato, ma diciamo che i rischi per la sicurezza, per la privacy e una serie di proteste avevano convinto Meta a rientrare un po' con questo piano. Nel frattempo era anche successo che alcune persone, indipendentemente, avevano però dimostrato che sostanzialmente questo non faceva nessuna differenza, perché una volta che hai degli occhiali con una telecamera incorporata, che il sistema di riconoscimento facciale sia pienamente integrato oppure che lo devi far girare in un'applicazione terza, a cui però con gli occhiali possono mandare i dati in tempo reale, la differenza non è che è fortissima. Certo, per carità, vuol dire che appena presi dalla scatola non forniscono questo tipo di funzionalità, ma lo possono comunque fare, no? Ed erano state fatte delle demo abbastanza inquietanti, quindi degli occhiali dotati di riconoscimento facciale che poi, no, ti fornivano la persona che li portava di informazioni riguardo alle persone che stava inquadrando. Ma Meta ci ha ripensato sul suo ripensarci e sta dicendo: ma quasi quasi lo rifacciamo. Ha iniziato alcuni progetti di sviluppo per mettere dell'intelligenza artificiale integrata con questi occhiali. Che cosa vuol dire intelligenza artificiale? In questo caso, francamente, non molta intelligenza artificiale, visto che il riconoscimento facciale è qualcosa che si può essere dall'intelligenza artificiale, ma che sostanzialmente ha funzionato bene non dico da sempre, ma da parecchio prima del nuovo boom dell'intelligenza artificiale. Sono tecniche senz'altro che hanno a che fare anche con l'apprendimento automatico. Se vogliamo chiamare ogni forma di apprendimento automatico intelligenza artificiale, va pure bene, però allora diciamo, poi bisogna capirsi sulla questione. Cioè, per capirci, i sistemi come per esempio quelli a cui Google vi addestra, che permettono di riconoscere che cosa è un semaforo dentro ad una foto, sono sistemi che vengono fatti da prima del nuovo boom delle intelligenze artificiali. Ma facciamo finta che tutte queste le distinzioni non esistono e passiamo tutti quanti al nuovo nome di marketing per ogni tecnologia informatica, quindi si chiama tutto quanto AI. In questi occhiali quello che sogno di poter fare è di poterla attivare con comando vocale, intelligenza artificiale, e a quel punto sostanzialmente quella impara quali sono le vostre abitudini e vi può ricordare di alcune cose. Quindi, per esempio, se nota che non ti metti in tasca le chiavi, no, ti può dire: guarda che stai uscendo di casa senza le chiavi, no? Oppure quando vede che sei quasi arrivato a casa, ti dice: ricorda di andare a fare la spesa prima di tornare a casa, e altre caratteristiche assolutamente imperdibili senza le quali non so come ho fatto per tutto questo tempo. Un piccolo problema di questa caratteristica per il momento è riuscire ad avere una durata della batteria ragionevole, perché sembra che questo ne abbassi la durata di moltissimo, addirittura soltanto a mezz'ora continuativa, e quindi sostanzialmente altro che accompagnarti per tutta la giornata e vedere cose, no, come tipo ti rendi conto che stai uscendo di casa senza l'ombrello, ma il meteo dice che tra 6 ore piove. No, probabilmente questa cosa qui non riuscirà a farle perché la batteria sarà scarica, ma naturalmente qui diciamo si può sempre risolvere la questione in due metodi, come si è visto fino adesso: da una parte, quindi migliorando tecnicamente l'aspetto delle batterie, il che vuol dire un utilizzo ancora più intensivo di energia e una produzione di rifiuti ancora peggiore, perché sappiamo che tanto più si mettono batterie dentro oggetti di uso quotidiano, quotidiano, e tanto più queste vengono smaltite in modi sempre peggiori. Questo sostanzialmente è quello che abbiamo visto e a cui gli auricolari Bluetooth ci hanno abituato. Gli auricolari la gente se li ha sempre persi, quelli con il filo te li perdi di più perché non hanno il filo, quelli col filo di contro li rompi di più, che sono due modi comunque per trasformarli in spazzatura al loro modo paragonabili, ma almeno quelli senza filo hanno molta meno tecnologia integrata, cioè veramente due pezzi di metallo e poco più. Invece dentro quegli altri ci sono batterie, chip, ci sono cose più avanzate, per quanto piccole la questione è sommarle. Quindi questo per quanto riguarda Meta con la sua intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che abbiamo già riportato in passato, che ha dato parecchie grane sviluppatori di software libero. Per quale motivo? Beh, perché come dire, la definizione stringente di software libero è una definizione che riguarda la licenza con cui il software è pubblicato, e quindi termini d'uso, quindi ha a che fare con il copyright. Però poi la realtà è stata anche che il software libero è anche un fenomeno culturale a suo modo, è un fenomeno culturale e non controculturale sicuramente, quindi vuol dire che è assolutamente inserito dentro le logiche capitaliste, non a caso, no? La descrizione tra questi due mondi tantissimo tempo fa, davvero non ricordo nemmeno più di quando era quel libro, che è La Cattedrale e il Bazar, che uscì tantissimi anni fa, prima del 2000 sicuramente, e che confrontava due modelli di sviluppo. Era scritto da Eric Steven Raymond, che è un personaggio che non definirei assolutamente come un personaggio di sinistra in nessuna maniera, è una persona anzi assolutamente con idee destrorse, e questo è assolutamente compatibile con appunto quello che vi sto dicendo. Questo modello, no, diciamo, con cui si confronta La Cattedrale e il Bazar, dice che, no, nel modello del software libero non è soltanto il fatto che la licenza con cui il software si pubblica è libera, questo in qualche modo è anche, magari potrebbe anche essere associata al copyleft più in generale, ma il fatto che il modello organizzativo stesso va a cambiare verso un modello che grosso modo è più aperto. Quindi in genere, no, nel software libero è più normale il fatto che le persone possano inviarti richieste, commenti, proposte di cambiamenti del codice, segnalazioni. Alcune di queste pratiche sono poi finite anche dentro al software proprietario, appunto perché il fenomeno poi da un punto di vista capitalista stava funzionando, però diciamo comunque il software libero ce l'ha di più di queste pratiche, e queste pratiche di apertura sono sempre state considerate comunque qualche cosa che è a doppia faccia, perché sostanzialmente, da che uno potrebbe pensare che sviluppare un software, il lavoro principale è svilupparlo, in realtà c'è tutta quanta un'altra parte di questioni, che è quella di parlare con le persone che usano il software, le persone che ti commentano, che ti fanno richieste, e diciamo gestirle, il che in alcuni casi è davvero significativo. Questo però ha avuto un passo in avanti ulteriore con le maggiori capacità generative dell'intelligenza artificiale, con cui sostanzialmente diventa sempre più facile fare dei bot che pubblichino delle proposte oppure dei bug che in realtà sono stati generati con l'intelligenza artificiale. Si potrebbe anche dire, se tutti quanti parlano di come l'intelligenza artificiale sanno generare codice, quindi probabilmente sanno anche generare delle segnalazioni di bug sul codice, no? O segnalare delle modifiche al codice o dei test automatici. E in realtà quello che ci dice Daniel Stenberg, che è il manutentore di Curl, non da solo, ma sente personaggio più in vista, personaggio anche abbastanza vocale in generale con le sue opinioni, diciamo, tecniche e anche un pochino di più, direi. Diciamo, è sicuramente un personaggio che esce fuori abbastanza spesso se sentite, se seguite, diciamo, il milieu del software libero. Dice, insomma, sono arrivate così tante segnalazioni e sostanzialmente non sono mai niente di vagamente interessante, sono semplicemente una quantità di immondizia, sono dei report spazzatura che non hanno senso, hanno una bassissima qualità, sono tante spam e sono dei report di sicurezza che hanno tutti quanti i casi tipici di allucinazione, tipici da large language model. Il problema è che, pur essendo automatizzati, sostanzialmente per rifiutarli devi comunque leggerlo ed analizzarlo, perché non è che lo riconosci in un attimo che tutto quello è stato generato in maniera automatica. E quindi, diciamo, questo era un problema che si notava già da parecchio. Tra l'altro, sempre Daniel Stenberg aveva segnalato il problema già a dicembre. Ora hanno fatto un passo ulteriore, per la verità non particolarmente grande, ma che sperano che possano che possa funzionare, cioè quello di fare sì che il modulo con cui si inviano delle segnalazioni ora deve includere la domanda, cioè: il tuo report è stato creato con l'intelligenza artificiale? E a quel punto, diciamo, una volta che lo selezionano, diciamo, gli vengono fatte delle domande ulteriori, e sostanzialmente chiunque manda ogni segnalazione che ricevono da qualsiasi utente e che gli sembra sarà fatta con intelligenza artificiale, loro bannano l'intero utente per sempre, perché loro questa la considerano una forma di denial of service. Quindi fanno un paragone tra diciamo, l'attacco tecnico che permette, tramite la richiesta, tramite il fare moltissime richieste, sostanzialmente prevengono che qualcosa possa mai funzionare, no? È come, immaginate di voler fare, no, un dispetto all'ufficio postale, andate in 50, fate la fila all'ufficio postale, fate un miliardo di domande senza senso, ci state soltanto voi, avete preso tutti quanti i numeretti e sostanzialmente l'ufficio postale non può più funzionare in questa maniera. Questa è un po', no, diciamo, l'idea che stanno dicendo. Si nota il fatto che però sostanzialmente questo ancora si affida alla buona fede delle segnalazioni, nell'aspetto in cui vanno a fare la domanda, quindi quando vanno a chiederti hai usato l'intelligenza artificiale, ovviamente basta segnare di no e hai aggirato la questione. Soltanto l'altra misura è un po' più draconiana, ma sappiamo come questo tipo di misure sono sempre state limitate come efficacia, e lo sono sempre di più, perché per esempio anche l'idea di bloccare gli utenti che fanno delle segnalazioni che loro reputano di spam è un'idea che può anche essere efficace, ma solamente se riescono a mantenere controllato il numero di registrazioni, perché naturalmente se qualsiasi utente si può registrare, io mi posso registrare infinite volte, il problema non si risolve. Il numero di registrazioni tipicamente veniva risolto o almeno affrontato con lo strumento dei CAPTCHA, quindi con la risoluzione di immaginine che permettono di distinguere gli umani dai bot, e se non che i CAPTCHA stanno diventando sempre più e sempre meno efficaci. Noterete sicuramente che i CAPTCHA per le persone sono diventati più difficili da risolvere, sempre sono sempre di più, quindi ci sono sempre più CAPTCHA e questi CAPTCHA sono sempre più difficili da risolvere, il che è chiaramente un segno, e del resto costa sempre meno risolverli. Dico costa perché risolvere i CAPTCHA è qualcosa che si può fare con diciamo dei servizi a pagamento, il cui costo è non particolarmente alto, quindi diciamo con delle cifre ragionevoli si possono aggirare i CAPTCHA, e questo vuol dire che si possono avere, no, già fatto un sacco di account, quanti account si vuole, e questo sostanzialmente vanifica questo tipo di risposte. Ci fa però capire l'entità del problema che sta diciamo scalando sempre sempre di più, quindi no, diciamo questo e che sostanzialmente andrebbe a minare alla radice la possibilità di avere dei sistemi aperti, perché in generale mantenere sistemi aperti era difficile anche prima, perché lo spam esisteva anche prima ed esistevano anche, no, le persone umane che però sono disturbatori, diciamo, professionisti, queste ci sono sempre state, ma nasceva nell'idea che comunque ci si può ragionare, e anche se diciamo le cose possono risultare antipatiche e sostanzialmente a delle persone che hanno troppo tempo da perdere nel darti fastidio è davvero difficile diciamo mettere un freno, però questo comunque in qualche modo si poteva fare, e questo tipo di strumenti sta riducendo ancora di più questo tipo di possibilità. Andiamo a concludere con l'ultima notiziola, sono le 22.08, quindi una puntata più breve di altre a cui questa trasmissione a volte vi abitua. In questa notizia parleremo di Reddit e parleremo di quando Reddit, a volte c'è qualcosa di peggio di Reddit, ad esempio c'è di peggio il comportamento che ha avuto recentemente l'università di Zurigo, da non confondere con il più famoso quando si parla di informatica, e TH Zurich, che sono due cose diverse. Dunque, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che l'università di Zurigo sta pubblicando un articolo che ancora non è finito, è uscito tanto fuori la prima bozza, che si chiama "L'intelligenza artificiale può cambiare la tua opinione?". Evidenze da uno studio, da un esperimento sul campo online di larga scala. Che cosa vanno a fare? Dicono nello stesso articolo: in questo studio noi conduciamo il primo esperimento sul campo di larga scala sulla capacità persuasiva dei large language model, che viene fatto all'interno del subreddit Change My View, quindi cambia la mia opinione, una comunità Reddit di quasi 4 milioni di utenti e che è nel top 1% dei subreddit per dimensioni. In Change My View gli utenti condividono opinioni su vari temi, sfidando gli altri a cambiare il loro punto di vista, presentando argomenti e controargomenti in una conversazione civile. Se il come dire, chi ha inviato l'original poster, quindi diciamo la persona che ha inviato l'articolo in prima istanza, trova che una risposta sia sufficientemente convincente per riconsiderare o modificare la sua opinione, loro gli danno un delta, che è un riconoscimento del fatto che gli hanno fatto cambiare idea. E quindi si inizia a capire che cos'è che è successo. Loro hanno hanno effettivamente pubblicato dei commenti, quindi si facevano finta non di essere degli original poster, ma facevano finta di essere degli utenti che dicevano, no, il loro punto di vista, diciamo, quindi di fatto lì chi risponde deve dire il contrario, no, diciamo, di quello che ha detto l'original poster, perché altrimenti non lo puoi convincere del contrario se concorri alla sua idea. Dici il contrario e cerchi di fare delle affermazioni, no, che risultino convincenti. Il punto qual è stato? Il punto è stato che nel fare questo studio non hanno mai avvisato nessuno della comunità, nemmeno un sottoinsieme ristretto di moderatori, non hanno mai avvisato che quei commenti venivano fatti da un'intelligenza artificiale. Infatti lo studio dice così: nei mesi scorsi abbiamo usato multipli account per inviare, insomma, per fare dei post su Change My View. Nel nostro esperimento abbiamo nel fare commenti non abbiamo mai rivelato che un'intelligenza artificiale era quella che stava scrivendo i commenti, perché questo avrebbe reso lo studio, non avrebbe mai funzionato. Non abbiamo scritto nessun commento da soli, ma abbiamo manualmente revisionato ogni commento momento per evitare che fossero dannosi. Riconosciamo che il nostro esperimento ha infranto le regole della comunità per quanto riguarda i commenti generati da intelligenza artificiale, perché lì è proprio vietato farlo, e di questo chiediamo scusa, ma crediamo tuttavia che, data l'alta importanza per la società di questo argomento, era cruciale condurre uno studio di questo tipo, anche se questo ha significato disobbedire alle regole. Ora, il punto è che sostanzialmente loro dicono sì, voi sostanzialmente l'unica scusa che state avendo è il fatto che dite che però il risultato è molto importante, ma tendenzialmente non funziona così nell'ambito, no, del, diciamo, dei consigli etici, di cui pure tipicamente le università sono dotate. Il punto non è dire che una ricerca pur dannosa può avere degli effetti sociali molto importanti, ma invece il punto è quello di rispettare dei criteri etici. Per capirci, una enorme quantità di studi molto famosi, che sono stati e sono ancora particolarmente importanti, si considera che sarebbero nella forma attuale irripetibili, sostanzialmente. Non mi sto riferendo semplicemente al caso incredibile delle sperimentazioni che i nazisti facevano su persone vive, la maggior parte su ebrei, ma non soltanto, che sì, hanno portato grandi passi avanti nella fisiologia, ma con un prezzo davvero insostenibile, eppure sono sostanzialmente citatissimi quegli studi, ma anche a delle cose un po' meno aggressive, no? Un caso famoso è l'esperimento di Milgram, no? È l'esperimento quello in cui una persona ha la possibilità oppure no, no, di impartire del dolore. In realtà il dolore non viene impartito davvero, perché ci sono degli attori che fanno finta, ma comunque la persona che assiste a questa scena assiste della scena di una persona che sta soffrendo, anche se in realtà non è vero che sta soffrendo. Si considera che questo genere di esperimento sarebbe ormai assolutamente inaccettabile nel contesto moderno. Quindi diciamo questo per dire come il punto non è che se il progresso scientifico può essere grande allora si possono fare cose non etiche. Questo in genere non è la posizione dell'accademia al riguardo. Sostanzialmente qui poi qual è un altro punto importante? Un altro punto importante è che nello stesso articolo che loro vanno a fare, vediamo, aspettate se la ritrovo, perché ovviamente ormai ho perso la parte in cui questo veniva detto. Vabbè, metto un attimo un pochino di musica, perché mi sembra una parte importante da ritrovare. Ah sì, eccolo ovviamente. Durante l'esperimento chi faceva questa ricerca è passato dal piano originale, che probabilmente è quello per cui hanno avuto l'autorizzazione del consiglio etico, si specula, però questo già è da capire, in cui si facevano degli argomenti basati sui valori, così li descrivono, quindi sostanzialmente in cui le persone dicono la loro opinione, no, ragionando in maniera astratta, oppure si è passati poi invece a dare delle argomentazioni che fossero personalizzate e più raffinate, così vanno a dire, ma prima di fare questo cambio, no, quindi non si specula solamente, questo viene proprio abbastanza chiarito dai moderatori di Change My View, che su questo hanno fatto un post che è praticamente un comunicato. Loro non hanno consultato la commissione etica, quindi hanno avuto l'ok della commissione etica per fare questo esperimento, dando però delle argomentazioni basate su dei valori. Poi hanno deciso di passare a delle argomentazioni personalizzate e a quel punto non hanno avvisato la commissione etica, ritenendolo un cambio evidentemente non meritorio di questo. E cosa vuol dire questa idea del contenuto personalizzato? Vuol dire sostanzialmente che i contenuti generati da questi ricercatori tramite i large language model non dicono più cose tipo secondo me l'azione affermativa che dà no, un accesso preferenziale ai gruppi marginalizzati nella società è a sua volta razzista. Non dice questo, ma dice: io che sono una persona nera mi sento trattato male quando vedo questo tipo di cose, perché mi sembra che stiamo ripetendo il razzismo. Questo che vi ho fatto è un esempio che mi sono inventato, ma che mi sembra verosimile, dato che dicono che ci sono che diciamo i messaggi di questa intelligenza artificiale sono messaggi in cui si fa finta di essere una vittima di stupro, in cui dice di essere un consulente post-traumatico specializzato in abuso, oppure l'intelligenza artificiale a volte ha accusato membri di gruppi religiosi di causare le morti di centinaia di persone innocenti, oppure di interpretare una persona nera che però è contraria a Black Lives Matter, oppure di essere una persona che ha ricevuto delle cure non all'altezza delle aspettative in un ospedale estero. Ad esempio qui c'è un vengono fatti vari di questi esempi, sono stati fatti virgolettati perché sostanzialmente i moderatori hanno deciso di mantenere questi commenti accessibili per un pochino, in modo che le persone possano farsi un'idea di ciò che effettivamente sarà inviato, e poi però invece dopo li cancelleranno. Con la risposta dell'Università di Zurigo, che dicono: va bene, in effetti noi prendiamo queste cose seriamente, ma la commissione etica non può impedire il fatto che una ricerca non sia pubblicata, quindi anche se la commissione etica dovesse dire che in effetti disapprova la condotta, questo non impedirà la pubblicazione, che era invece una delle richieste, e che però invece al principal investigator, quindi al primo nome diciamo dell'articolo, è stato fatto un report formale, che in futuro saranno più attenti, ma che comunque anche se non hanno rispettato i termini non hanno fatto particolarmente male. Insomma, questo sempre nell'idea che però l'esito di questa ricerca sia assolutamente più significativo del danno che ha inflitto. E devo dire, l'argomento è molto interessante, perché da una parte è vero, no, che degli studi sulla capacità persuasiva di questi sistemi sono degli studi interessanti, perché sostanzialmente, no, sono delle supposizioni che si stanno facendo da tempo. Per la verità, da prima del boom delle intelligenze artificiali si ragiona di quanto facilmente si possa utilizzare le tecnologie moderne per convincere, che però mi sembra francamente che sia un tema grosso modo risolto negli ultimi 50 anni, cioè non serve nemmeno l'intelligenza artificiale per avere capacità persuasive, bastano in generale i mezzi di comunicazione di massa, che sono uno stadio ancora precedente. Se hai mezzi di comunicazione di massa, supportare l'intelligenza artificiale, non vedo come tu non possa amplificare queste capacità che già avevi. Quindi da questo punto di vista capisco la domanda teorica, ma in generale a me sembra che la domanda fondamentale, cioè qui francamente non si capisce il fatto che questa domanda se la stanno facendo il classico gruppo ibrido tra lo studio dell'informatica e delle scienze sociali, che però poi tende sempre a essere dominato dagli aspetti informatici. Questa è un po' la mia esperienza, perché qualsiasi persona invece stesse studiando gli aspetti sociali di questo tema, io mi aspetto che già sapesse sostanzialmente la risposta a queste cose, che è sì, sappiamo già che i mezzi di massa possono essere estremamente convincenti, ne abbiamo avuto un miliardo di prove da 50 anni e si tratta soltanto di aggiornare queste prove agli strumenti nuovi, ma sostanzialmente non c'è molto altro da dirci. Inoltre, ci sono già state delle ricerche a riguardo, lo studio aveva comunque una sua originalità, ma non era nemmeno il fatto che nessuno si era mai posto queste domande. E del resto qui vediamo il fatto che mi sembra sempre un po' più generale, per cui la capacità di infrangere norme etiche, mi sembra, no, in tempi di crisi diventa sempre maggiore. Io metto un po' nello stesso calderone il come le grandi aziende della tecnologia hanno potuto decidere così d'amblè che il copyright, che prima era una legge importantissima, d'improvviso non valeva più niente se serviva a fare delle tecnologie che si suppone siano importanti per lo sviluppo tecnologico e magari anche per la sicurezza nazionale. È bastato questo per togliere una legge molto importante, sostanzialmente. Poi vedremo come andranno i processi, ma qualcosa mi dice che potrebbero davvero sfangarla, che non vedremo andare OpenAI né nessun altro in bancarotta per la quantità di violazioni del copyright che hanno fatto. Rispetto a questo si capisce come il fatto che abbiano violato una norma interna di un forum in una maniera che è solo, come dire, sostenibile tanto quanto il contrario, il fatto che fare questo tipo di argomenti sia effettivamente dannoso per delle persone singole oltre che per la società, una cosa del genere è molto più difficile da sostenere. Soltanto la capacità autoregolatoria delle istituzioni potrebbe mettere un argine a questo tipo di condotte, perché è evidente che sostanzialmente chi vuole fare questo tipo di studio, o chi vuole fare non uno studio ma farlo e basta, con lo scopo di portare avanti una certa agenda politica, questo lo può fare sostanzialmente senza particolari difficoltà. E appunto quando saltano le capacità regolatorie, perché sul terreno dell'intelligenza artificiale vale tutto, anche negli studi annessi e connessi, si capisce che non ce n'è più per nessuna. E con questo, quando sono le 22:25, la mia lista di notiziole va a terminare qui e vi lascio al prossimo appuntamento, che è quello per domenica 18 maggio. È anche il caso a questo punto di aggiornarvi sulle prossime puntate delle Dita nella Presa. Infatti domenica 25 maggio non è ancora chiaro, ma speriamo di poter essere in onda, non in diretta ma con una replica. Non saremo sicuramente in diretta, perché saremo, come vi invitiamo ad essere anche voi, alla festa di Radio Onda Rossa, che sarà 24-25 al CSOA ex Nia. Ci daremo anche il 23, che è venerdì, invece sotto gli studi della radio, un momento di festeggiamento. Quindi nelle due domeniche prossime dovremmo riuscire comunque a sentirci, una volta in diretta, una volta no. E poi non so se anche voi sentite questa aria di mare, che è anche aria dell'Hack Meeting 2025 che si avvicina. L'Hack Meeting 2025 sarà nell'ultimo weekend di maggio, che è a cavallo con il primo di giugno, cioè sostanzialmente è da domenica, da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno a Cagliari, a Sadomu Occupada. Quindi un appuntamento non magari dei più facili da raggiungere per chi parte dal continente, ma che sicuramente vale la pena di fare. E la presenza di questa trasmissione e dei giri essa vicini a Meeting è sempre stata irrinunciabile, quindi ci saremo anche quella volta e pertanto quel weekend non trasmetteremo, mi selezioneremo una replica, non ci saremo nemmeno la domenica successiva per impegni personali. Ci risentiremo quindi poi da lì dopo il 15 giugno, quindi dovrete affrontare ben due domeniche senza le dita nella presa. Mi rendo conto che ci sono sfide persino